L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Antonio Blanco.
Amici di Seven, buonasera. Sono Antonio Blanco. Questa sera tocca a me condurvi all'ascolto e alla scoperta di uno degli album che allungano la serie di Seven, sette tracce per una sera. È un appuntamento con cadenza settimanale, il venerdì dalle 22, il lunedì successivo in replica. Le modalità di ascolto, quasi superfluo ricordarlo, perché se mi state ascoltando in questo momento chiaramente sapete perfettamente come fare. Bypassiamo quindi questo aspetto e concentriamoci subito sull'album e sull'artista protagonista della puntata di questa sera, nonché chiaramente autore del disco che ho scelto, perché si tratta di un cantautore. Questa sera parliamo di Antonello Venditti. Lilli è il disco di cui vi presenterò le sette tracce, che poi nel caso in questione vuol dire anche ascoltarlo per intero quest'album, perché di canzoni ne contiene esattamente sette. Del resto Lilli è uno dei capolavori del periodo migliore di Venditti, gli anni 70, quegli anni 70 che a Venditti valsero la qualifica di cantautore a tutto tondo. Per la precisione, questo caposaldo della discografia di Venditti venne pubblicato nel settembre del 1975, il 1975 anno mitico di nascita delle radio private italiane, e proprio nelle radio private italiane trovò subito ampio spazio in quei programmi più impegnati come quelli dedicati proprio ai cantautori. Si tratta del quarto album in studio di Venditti, se escludiamo ovviamente il Theorius Campus, con cui Venditti aveva esordito nel 1972 in coppia con Francesco De Gregori. I primi LP da solista, quindi L'Orso Bruno e le cose della vita del 1973, il successivo Quando verrà Natale del 1974, gli avevano fruttato soltanto dei riscontri tiepidi, diciamo anche timidi. E invece con Lilli che arriva il successo, che poi sarebbe stato confermato, consacrato dai successivi tre dischi, Ullalla, Sotto il segno dei pesci e Buona domenica. E con questi lavori che praticamente Venditti conferma la propria crescita, la propria continuità artistica ad un livello superiore a quello che poi ne contraddistinguerà i decenni successivi. Anche Lilli, come Rimmel di De Gregori, oggetto di una mia precedente puntata di Seven, ricordo che entrò a casa mia grazie a mia sorella quando nel novembre del 1975, cioè due mesi dopo la sua uscita ufficiale, compì 21 anni e di questo disco tra 45 giri ed LP ne ricevette 4 o 5 copie da parte di amici, ammiratori, corteggiatori che, peccando in originalità, pensarono di farle cosa gradita, visto che mia sorella si chiamava proprio Lilli, o perlomeno il suo nome di battesimo era un altro, ma io da piccolino l'avevo così rinominata. Evidentemente nessuno di loro si era soffermato a prestare sufficiente attenzione al testo della title track, in cui Venditti raccontava sì di una Lilli, ma di una Lilli che era tossicodipendente, quindi con la quale non era certo augurabile identificarsi.
Quattro buchi nella pelle. Lilli, 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 carta di giornale. Lilli, 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 nuda e senza scarpe. Lilli, 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 bianca non in ospedale. Lilli, senza capelli. Senza denti per mangiare. Lì, 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 una montagna di rifiuti. Lì, 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 nessun latte ti potrà salvare. Lì, 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 studiavamo insieme. Viaggiavamo insieme.
Prima traccia della puntata di Seven di questa sera, ma anche quella con cui si apre l'album e a cui dà il titolo. Come vi dicevo, questa ballata dai toni struggenti e caratterizzata dall'iterazione ossessiva del nome è dedicata ad una ragazza vittima della tossicodipendenza, realmente conosciuta da Venditti e che nella vita reale si chiamava Patrizia. Lilly si impose in vetta alle classifiche di vendita sia dei 33 giri che dei 45 giri, confermando la popolarità di Venditti su scala nazionale. In copertina, in basso, su uno sfondo rosso fuoco, nella prima edizione stampata con la copertina lucida, reso ancora più acceso, mentre nelle edizioni successive il cartoncino ruvido utilizzato ne smorzerà un po' la vivacità verso un tono leggermente più scuro. In basso, vi dicevo, della copertina il profilo di una ragazza realizzato con un collage di ritagli di quotidiani, un profilo coricato che personalmente mi suggerisce la fine drammatica a cui andò incontro questa Patrizia e, come lei, tantissimi altri giovani dell'epoca a cui la stampa dedicava soltanto qualche marginale articolo di cronaca, vista la non originalità del caso. Una canzone quindi che fotografa un momento storico con la precisione poetica di un giovane 26enne quale allora era Antonello Venditti, cantautore destinato a lasciare una traccia profonda nella scena musicale italiana, alternando a brani più impegnati anche canzoni d'amore, come la seconda traccia che mi appresto a presentarvi. L'amore non ha padroni. L'amore non ha padroni è una canzone dedicata a Simona Izzo, che Venditti sposava proprio nel 1975, ma dalla quale si sarebbe poi separato soltanto 3 anni dopo. Venditti era già una vera e propria star e, a detta della moglie, mantenere l'equilibrio sia nella coppia che in famiglia era tutt'altro che facile. Non ci riuscirono. Comunque sia, è anche cosa ben nota che all'ex moglie Venditti abbia dedicato alcune delle sue canzoni più famose, da Ci vorrebbe un amico a Ricordati di me. Sono tutti brani che raccontano di un amore grande e intenso, ma purtroppo ormai finito. Tra queste canzoni che raccontano di questo amore finito, anche Dimmelo tu cos'è del 1982. Ve la cito in particolare perché questa canzone ha in comune, con quella che invece andremo ad ascoltare, L'amore non ha padroni, la citazione del loro cane, un bobtail di nome Paco, che fu testimone dei litigi tra Simona Izzo e Antonello Venditti, e che viene citato in 2 versi. Nella canzone del 1975, quindi in L'amore non ha padroni, si dice «e ti sei comprata un cane», mentre in quella di 7 anni dopo la citazione è questa: «Il nostro cane non mi riconosce più».
Muta nella stanza, tu non riuscivi più a parlare con me, ogni volta che provavi immaginavi di essere me. Sicuro e incorruttibile, così diverso da come sono io, che non so più distinguere il bene e il male intorno a me. L'amore non ha padroni, l'amore non ha padroni mai, l'amore non ha padroni mai, l'amore non ha padroni mai. Noi camminiamo sulla stessa strada, liberi di dirci tutto quello che pensiamo noi, e non mi importa certo se ci amiamo o no, quando le stelle illuminano il silenzio. L'amore non ha padroni mai, l'amore non ha padroni mai, l'amore non ha padroni mai. Thank you. muta e sola nella stanza, che non ti va nemmeno di leggere il giornale, e ti sei comprata un cane che non riuscirà a riempirti di sé, e se sei guardarmi, ti prego, come la tua strada principale, come se fossi il tuo maestro elementare. L'amore non ha padroni, l'amore, l'amore non ha padroni, ma
state ascoltando Seven, 7 tracce per una sera, una produzione di L1 Doc per Radio L1. Io sono Antonio Blanco, insieme agli altri amici che formiamo la squadra di conduttori di Seven, Carmelo Di Mauro, Davide Spampinato, Enzo Motta e Roberto Milone, andiamo in onda a turno una volta alla settimana, il venerdì sera dalle 22 alle 23, in replica il lunedì successivo. Se vi capitasse di perdere una delle puntate di Seven, potete sempre riascoltarla in qualunque momento scaricandola dall'archivio podcast del sito web di Radio L1. Abbiamo sentito L'amore non ha padroni, che insieme ad Attile la Stella e a Penna Sfera, due brani che sentiremo più avanti, è uno dei pezzi contenuti in quest'album di cui Venditti, autore sia dei testi che delle musiche, quindi cantautore nella sua espressione più completa, ha curato anche l'arrangiamento, cosa che invece non avvenne per le altre canzoni di Lilli, che furono arrangiate da due direttori d'orchestra, Nicola Samale e Giuseppe Mazzucca. Entrambi si erano formati nel campo della musica classica, ma entrambi avevano già iniziato a fare un po' di esperienza anche nell'ambito della musica pop, collaborando con altri artisti, con altri cantautori. Per esempio Samale aveva già collaborato con Claudio Lolli nell'album Canzoni di rabbia. Il loro tocco si percepisce tutto nell'arrangiamento dei brani, appunto, orchestrati. Uno di questi pezzi orchestrati da Mazzucca e Samale è proprio quello che tra poco costituirà la terza delle 7 tracce di questa puntata di Seven. Si tratta di Santa Brigida, che ci propone Venditti in una forma un po' più originale, cantare in dialetto romanesco.
Santa Brigida mia divina, non fa piove alle castagne, senza tuoni e senza lampi e senza rane na. O sole che nasci povero, illumina sta terra, illumina sta terra e non fa crescere ortica.
Santa Brigida mia divina, non fa piove alle castagne, non fa piove alle castagne. O sole che nasci povero, illumina sta terra, illumina sta terra e non fa crescere l'ortica. Piove alle castagne e butta via l'ortica. O sole che nasci povero, illumina sta terra, illumina sta terra e non fa crescere l'ortica.
Santa Brigida, come avete sentito, cantata in romanesco da Venditti, sulle cui origini natali circola notizia, comunque non accreditata sul suo sito ufficiale, che in realtà non a Roma ma a Merano, un comune in provincia di Bolzano, in Trentino, avrebbe visto la luce 73 anni fa, esattamente l'8 marzo del 1949. Ma cosa ci fa una canzone come questa in un disco di Antonello Venditti? La spiegazione è anche più semplice di quanto possa sembrare, risale alle origini artistiche di Venditti, formatosi nel famoso Folk Studio di Roma, dove il recupero del passato era una faccenda culturale ed anche politica, in qualche modo una questione identitaria, non solo intellettuale o antropologica. Per certi artisti una specie di tributo alla cultura più popolare e alla forma espressiva delle masse, quelle che allora avremmo detto proletarie. In questo caso il richiamo è alla tradizione contadina, visto che il brano è un canto di affidamento perché il raccolto e le castagne non vadano perse, o meglio alle ortiche. Una preghiera rivolta a questa santa, che la geografia si racconta essere una nobildonna svedese vissuta nel 300, fattasi a un certo punto della sua vita terziaria francescana, poi trasferitasi a Roma per dedicarsi alle cure dei più bisognosi. Già patrona della Svezia, ma dal 1999 anche compatrona d'Europa, insieme a Santa Caterina da Siena, Santa Teresa Benedetta della Croce, San Benedetto da Norcia, ai Santi Cirillo e Metodio, insomma una folta squadra, santi protettori dell'Europa, perché come si suol dire, melius abundare. Alla storia e alla tradizione ci rimanda anche il nostro prossimo ascolto, la quarta traccia sia del disco che stiamo esaminando in questa puntata di Seven che del nostro percorso sonoro, visto che almeno finora stiamo procedendo esattamente nello stesso ordine con cui è stato realizzato l'album Lilli. È infatti il momento di annunciare Attila e la Stella, una ballata al pianoforte, lo strumento a cui la madre avrebbe voluto che Antonello si dedicasse con maggiore cura di quanto poi non abbia fatto, avendone interrotto gli studi dopo qualche anno perché annoiato dai solfeggi e anche da altri aspetti tecnici a cui avrebbe dovuto dedicarsi con maggiore impegno. Attila e la Stella narra dell'avanzata degli Unni, guidati appunto dal re Attila, ovvero Flagellum Dei, come era soprannominati in latino e come nel testo canta anche l'autore. Un'avanzata che fortunatamente fu poi arrestata da Papa Leone Magno, che riuscì a salvare la Stella alla cui conquista Attila ambiva, Stella che non era altro che la città di Roma.
La 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 la. Barbara luna, rosso scudo, il re degli unni guardava Roma. Uomo di poca fantasia, lui la scambiò per una stella. Quando gli uomini giunsero in collina, aveva sciolto l'armatura e fu per ignoranza o per sfortuna che perse il treno per la luna. La 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 la. Quando il leone gli prese la mano, lui alzò il pugno chiuso e il suo coltello. Forse mentiva l'uomo bianco, lui era proprio suo fratello. La 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 la. La 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 flagellum flagellum dei, la 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 la, flagellum flagellum agnus dei. Quando i carri gli volsero le spalle, leone levò il calice al cielo e fu per ignoranza o per sfortuna che questa stella figlio è ancora a Roma. La 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 la. Che questa stella figlio è ancora a Roma. La 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 la.
Seven. Sette tracce per una sera.
Alla scuola tanta gente, otto e venti, prima campana e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe e di occhiali di corsa sulle scale, le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. Da 40 anni di onesta professione. Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara. E la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito, un servo di partito. Un servo di partito. Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene, perché ditemi chi non si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu, che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Mezzogiorno, tutto scompare, avanti tutti al bar, dove Nietzsche e Marx si davano la mano e parlavano insieme dell'ultima festa e del vestito nuovo buono fatto apposta, e sempre di quella ragazza che filava tutti meno che te. Meno che te. E le assemblee, i cineforum e i dibattiti mai concessi allora, e le fughe vigliacche davanti al cancello e alle botte nel cortile e nel corridoio. Primi vagiti di un 68 ancora lungo da venire e troppo breve da dimenticare. Il tuo impegno che cresceva sempre più forte in te. Sei salvato dal fumo delle barricate, compagno di scuola, compagno per niente, ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu.
Compagno di scuola, compagno di niente, ti sei salvato dal fumo delle barricate o sei entrato in banca pure tu? Sono dei versi indimenticabili, versi di questa canzone che sono certo fosse la traccia più attesa di questa sera di Seven. Anche qui avrete certamente notato l'arrangiamento più orchestrale frutto dell'opera dei già citati maestri Mazzucca e Samale, e che supporta molto bene il racconto autobiografico degli anni del liceo di Venditti. Sono gli anni 60, contraddistinti da una forte coscienza politica negli studenti, culla culla dei movimenti rivoluzionari che poi esploderanno nel 68 e anche dell'era hippie che nel 69 si sarebbe tradotta nell'estate d'amore di Woodstock. Di quell'età così formativa per qualsiasi ragazzo, in compagno di scuola, Venditti canta con struggente nostalgia, almeno per me, perché ad ogni ascolto di questo brano vengo sempre assalito da questo sentimento, ma anche con rabbia, laddove a distanza di anni sottolinea con la sua domanda lo spartiacque che in molti casi la vita ha creato tra gli ex compagni del liceo, quelli pochi che hanno mantenuto fede ai loro ideali politici e gli altri, la maggior parte, che sono finiti con l'uniformarsi al tessuto sociale borghese dell'Italia degli anni 70, di cui il posto in banca rappresenta un'icona. Con questa canzone abbiamo voltato faccia al disco di Seven di questa sera, nel senso che fisicamente questo è il brano che apre il lato B dell'album. E visto che ormai di ascolti di canzoni da presentare ce ne restano soltanto altri due, dato che fino ad ora abbiamo seguito l'ordine con cui i pezzi sono stati incisi sul vinile, direi che non ha senso cambiare adesso, quindi proseguiremo con il prossimo brano, che è Lo Stambecco Ferito. Questa è forse la canzone più difficile, di più difficile interpretazione dell'intero LP, tante sono le figure che vengono richiamate nel testo da Venditti e su cui è lecito porsi qualche domanda. Il fuggiasco, un cavallo pezzato di nero, la donna biondissima e nuda, il marchese, due negri in livrea celestina e altre ancora. La canzone racconta in modo alquanto duro una storia ispirata alle reali vicende di Felice Riva, un imprenditore italiano balzato alla notorietà a metà degli anni 60 per un mega crack finanziario di oltre 46 miliardi di lire, per l'epoca davvero un'enormità. Fu anche dirigente sportivo, fu presidente del Milan per alcuni anni. Su Felice Riva, se volete saperne di più, potete fare una semplice ricerca su internet e troverete tutta la storia. Questo personaggio viene usato da Venditti in maniera simbolica per trattare il tema della corruzione e della violenza politica. Lo stambecco sarebbe il sistema, rappresentato proprio dal ricco industriale sfruttatore che tenta di fuggire in Svizzera con i propri capitali. Il bracconiere rappresenta invece la giustizia proletaria, ed è colui che lo vuole uccidere. La canzone non dà risposte, il finale resta aperto poiché il bracconiere esita nello sparare e viene ucciso dalla polizia.
La troupe del fuggiasco stasera ha cambiato la scena. Sulla neve e sul fango lentamente arrancano piano e si lasciano indietro ridendo la ricca Milano. Carovana di gente da circo sbandata davanti alla nebbia. Io li spio mentre il vino mi gonfia le vene e il fucile imbracciato aspetto stambecchi. E un cavallo pezzato di nero compare nel buio. Tocca a lui, innocente, di aprire la lunga teoria. E la donna biondissima e nuda che cammina di fianco. Non c'è dubbio, è la sua segretaria che porta sulla schiena bianchissima delle autofatture. Lei amava il marchese ancor prima di fargli da schiava. E due negri in livrea celestina le frustano il seno. Poi due fari al limone attraversano il buio e una luce azzurrina sul tetto che gira fa capire al mio scarso vedere che è una pantera della polizia. E poi dietro una fila interrotta di un solo rumore. Sono uomini e spazzaneve della stradale. Poi di colpo mi vedo sbucare una Rolls tutta bianca. sui vetri appannati da una pallida ombra di cielo. E lo vedo finalmente, quel sigaro nero che brilla. E lui, lo stambecco ferito che stavo cercando. Le racchette da tennis confuse dietro al sedile e i suoi occhiali da sole comprati sulla costa smeralda. Tra il soffitto e la pelle del tetto 40 miliardi di lire che le mucche domani tranquille potranno mangiare. Le bottiglie di whisky, ricordo di orge lontane, aspettano di essere aperte dal loro padrone. L'industriale ammazza la moglie e poi fugge lontano. E due fabbriche chiuse in Calabria aspettano il pane. La polizia, malgrado gli sforzi, ha perso le tracce. Io li vedo passare davanti, intontito dal freddo. Le sue mazze da golf risplendono al sole quando lui si riaccende quel sigaro tanto temuto. 40 miliardi di lire nascosti tra l'acciaio e la pelle del tetto. Venderà le sue tazze d'accesso in Cina o in Giappone dopo aver liberato per noia la bionda compagna. E suo figlio, e suo figlio girerà come un biglietto da mille i college inglesi. Rivedrà suo papino sulla foto di qualche giornale ed il vino ed il sangue mi sale alla testa. Non voglio sparare e le lacrime confondono il cuore dal proprio dovere. Dove è andato il coraggio spavaldo di un bracconiere? La pietà mi fa dire di no a un leone che fugge. Il grilletto è bloccato dal ghiaccio, non voglio vedere. Uno sparo echeggia tremante per tutta la valle. Polizia uccide cacciatori di frodo sulla terra con masca. Lo stambecco felice e ubriaco vola lontano e la nebbia delusa e sconfitta se ne va piano piano.
Con questa coda strumentale al pianoforte, che ha anche un titolo a parte, La morte del bracconiere, si chiude l'ascolto di questa sesta traccia di Seven, Lo stambecco ferito, ispirata, come vi dicevo, dalla figura di Felice Riva, che tra l'altro, come leggiamo su Wikipedia, per le sue vicende giudiziarie può fregiarsi anche di altre citazioni. Chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo? È contenuta in Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Questi apostoli, queste emblematiche figure tanto vicini a lui, sono i nostri santi: Sant'Agnelli, San Pirelli, San Costa, San Giovanni Borghi, San Marzotto dei Filati, San Felice Riva di Valle Susa, martire, in un monologo teatrale di Giorgio Gaber. Il ragazzo biondino scappato in Libano e invece il riferimento contenuto nel film, continuavano a chiamarli Er più e Er meno di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Infine, per completare questo gossip, la figlia, Raffaella Riva, è stata una delle componenti del gruppo italiano, quello di Tropicana. E a proposito di gossip, eccoci all'ultima canzone di Lilli, Penna a sfera. Qui il significato del brano è più facile da comprendere, visto che nel testo si parla di un onesto e ben voluto cantautore, che altri non è che lo stesso Venditti, che a quel tempo era stato preso di mira da un critico musicale, Enzo Caffarelli, al quale Venditti aveva rilasciato un'intervista. Nel pezzo del giornalista pubblicato sulla rivista musicale Ciao 2001 con il titolo Canzoni e un po' di champagne, che intervistava contemporaneamente anche Francesco De Gregori, c'era una critica verso i due cantautori, i quali, secondo Caffarelli, mostravano tutte le loro contraddizioni, perché da una parte professavano impegno con le loro canzoni e dall'altra, durante le tournée, soggiornavano in alberghi di lusso, giocavano a poker e sorseggiavano champagne. Se per caso non aveste mai ascoltato questa canzone, non vi aspettate chissà cosa, perché non si tratta certo di un capolavoro, ma giudicate voi stessi.
Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera. Per gli amici solamente penna sfera. Il tuo nome è diventato una bandiera. Tutto comincia in un verde mattino, due brioche e un cappuccino, e poi di corsa trafelato giù al giornale. E questa volta certamente per un colpo sensazionale si tratterebbe di spubblicare. Questo dice il direttore, un onesto e ben voluto cantautore. Tanto per non fare un torto al professore, solo due fotografie, magari in primo piano, mentre fa pipì oppure fa l'indiano. Ma l'importante è calcare molto la mano. Poi parlarono di soldi, ragione della sua vita, 100.000 più le spese di trasferta e tutto il resto a sua discrezione personale. Penna rossa, penna nera, prese al volo un taxi e le due civette con i flash alle calcagna e arrivarono alla reggia del cantautore. Non c'erano carri armati né polizia privata, fu facile penetrare nel giardino, ma nella notte il destino stava tendendo un tranello. Penna sfera decise di agire, si tramutò in un albero di mele, pollicino e gatto con gli stivali. Del cantautore nemmeno l'ombra. Telefonò in tutti gli alberghi e perfino nei piano bar, pensando che stesse bevendo ancora una coppa di champagne. Il cantautore era il milite ignoto. Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera. Per gli amici solamente penna sfera. Il tuo nome è diventato una bandiera. sono il re dei festival, delle feste patronali, delle crociere promozionali, dei giornali musicali. Qui c'è sotto un tradimento, tradimento. Decise di rilassarsi i nervi alla prima di un film qualsiasi, dove tutti li aspettavano, perciò non c'era rimasto nessuno. Ferocemente gridò nel buio: stampa! Il film era molto brutto, ma degno di tre pallini, segno indiscutibile di una stampa libera ed obiettiva. Lui si sentì un fallito, andò in via del Campo Marzio a comprare una pistola e poi ancora giù di corsa il suo giornale. E certamente questa volta per un colpo sensazionale. Direttore, direttore, smettiamola di fare la farsa, non sono nato per fare il servo, lo spione. E fino a prova contraria sono un grande scrittore. E la pistola fece click, come tutta la sua vita. 4 anni sono lunghi da passare in galera, anche con la solidarietà della stampa intera. Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera, per gli amici solamente penna spera. Il tuo nome è diventato una bandiera.
Ironica è forse la definizione più corretta che si possa dare di questo pezzo, posto in chiusura dell'album Lilli di Antonello Venditti, di cui questa sera ci siamo occupati a Seven e del quale abbiamo ascoltato tutti e 7 i brani. 7 tracce omogenee che compongono un lavoro nel complesso di ottimo livello, proprio come era nella logica dell'epoca, che considerava la forza di un disco nella sua coralità, a prescindere dai singoli, alcuni dei quali sono comunque davvero notevoli. Seven, 7 tracce per una sera, è una produzione di L1 Doc per Radio L1. Stasera siete stati in mia compagnia, sono Antonio Blanco, ma la squadra di Seven, della quale mi onoro di fare parte, comprende anche Carmelo Di Mauro, Davide Spampinato, Enzo Motta e Roberto Milone, più qualche ospite che si aggiungerà cammin facendo. Potete ascoltarci uno alla volta, 2 volte la settimana, il venerdì sera dalle 22 alle 23, in replica il lunedì successivo. Ed in qualunque momento dovesse venirvi la voglia irrefrenabile di riascoltare una delle puntate già trasmesse, vi ricordo che le trovate disponibili H24 nell'archivio podcast del sito web di Radio L1. È tutto, grazie per l'ascolto, alla prossima.
Avete ascoltato?
Seven, 7 tracce per una sera.